Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Buonasera a tutti, bentornati e bentrovati al Forensics Caffè. Stasera sono in compagnia di due gentildonne che saluto subito. Saluto prima l'ospite Gloria Comandini. Ciao Gloria, grazie di essere tra noi. E poi saluto la mia compagna di viaggio qua stasera, Chiara Meluzzi. Ciao Chiara.
Ciao Giuseppe, ciao a tutti.
Allora, il tema di stasera è molto, molto interessante, ne abbiamo parlato altre volte in altri contesti, parleremo di hate speech e in particolare profili linguistici dell'hate speech. Ovviamente hate speech intendiamo i discorsi d'odio, che sono espressioni di intolleranza spesso rivolte nei confronti anche di minoranze o di gruppi di soggetti deboli. Noi stasera affronteremo il tema da un profilo diverso, che è quello della linguistica, per capire come sia possibile descrivere eventualmente l'autore o analizzare comunque l'hate speech attraverso l'analisi del linguaggio d'odio. Passo la parola a Chiara per ci presenta e ci introduce l'ospite.
Perfetto, grazie mille Giuseppe, e devo dire che è un grande piacere avere qua con noi Gloria Comandini, che oltre ad essere una collega amica è un'eccellente linguista applicata nel campo della cosiddetta linguistica computazionale, di cui ci spiegherà qualcosa proprio stasera, e linguistica dei corpora anche. Attualmente è un assegno di ricerca all'Istituto Italiano e Studi Germanici, dove si occupa di linguistica dei corpora, appunto, e sociolinguistica. Si è dottorata nel 2021 all'Università di Trento con un lavoro sull'italiano digitato colloquiale, supervisionato dal professor Menegildo Bidese, che salutiamo in questa occasione sempre molto volentieri. E in questo senso Gloria ha proseguito anche un interesse sulle varietà di italiano online, già iniziato con le sue tesi di laurea triennale e magistrale, che sono state conseguite invece all'Università di Bologna. Se googlate il suo curriculum online vedrete che ha all'attivo molte presentazioni a convegni e pubblicazioni in italiano e in inglese, e ricordo solo qui per dovere di sintesi, tra le tante, un bellissimo contributo sul linguaggio inclusivo nelle comunità queer online, che è apparso nel 2021 sulla rivista Testo e Senso, nonché, anche un po' per autopubblicità, scusatemi la marchetta, il capitolo che Gloria ha dedicato alla linguistica dei corpora e che ha scritto per il libro Metodi e prospettive della ricerca linguistica. E lo dico anche perché è in open access, quindi potete scaricarvelo gratuitamente. Quindi se vi incuriosiamo stasera con la linguistica dei corpora e la linguistica computazionale, andate a scaricarvi il capitolo di Gloria. E lo
quindi non dobbiamo mettere avvisi per la pubblicità, quelli,
no.
Tutti
è
open.
È gratuito. Tutto open access. Open access sul sito dell'editore. Quindi adesso andiamo subito, a parte insomma abbiamo scherzato, andiamo subito nel tema. Dobbiamo definire il tema della serata, ossia che cos'è questo fantomatico linguaggio d'odio, o con il termine in inglese ormai diffuso tra addetti ai lavori, hate speech. Quindi chiederei subito a Gloria di identificare tecnicamente cosa intendiamo in linguistica con hate speech e quali sono le categorie che sono più colpite.
Esatto, grazie mille a tutte e due. È stato anche ottimo specificare che si parlerà di hate speech in relazione alla linguistica, perché l'hate speech può essere chiaramente affrontato su molti livelli e sicuramente per il nostro pubblico sarà interessante il livello giuridico. Tuttavia i linguisti non si metteranno sicuramente a fare il lavoro degli avvocati o dei giudici. Di conseguenza il ruolo e lo statuto dell'hate speech da un punto di vista giuridico o penale non è cosa che ci compete. Non siamo qui per decidere se l'hate speech sia o meno un crimine. I linguisti studiano l'hate speech da un punto di vista invece di comunicazione d'odio. Quando mi si è chiesto appunto di definire che cosa sia il linguaggio d'odio, la lingua d'odio o hate speech, io mi piacerebbe molto venire qua a questa intervista per dare una definizione univoca che possiate utilizzare tutti quanti, che possiate prendere come una Bibbia e usare in ogni occasione. Purtroppo però vi devo dire che non esiste attualmente una definizione univoca e accettata da tutti e usata da tutti di hate speech. Di conseguenza, quando si va a parlare di hate speech, almeno da un punto di vista di linguistica, bisogna sempre fare attenzione alla definizione che si utilizza, perché diverse persone utilizzeranno definizioni diverse. Spesso volentieri magari sono anche simili. Diciamo che alcuni punti in comune li abbiamo quasi sempre, però appunto ci sono delle cose che tendono a cambiare. Di solito per hate speech si intende una comunicazione dei e quindi dei messaggi che veicolano dei contenuti di odio, offensivi, che ledono alla dignità di una persona, che promuovono o incitano la violenza nei confronti di una persona o di un gruppo di persone. Quindi c'è da un lato appunto questa caratteristica di azione, di incitare alla violenza, ma anche di essere offensivi, di ledere la dignità di una persona, di essere degradante. Cosa esattamente si intende con ledere la dignità di una persona? È anche questo una cosa da definire, ma adesso non ci interessa. Inoltre, l'hate speech tendenzialmente viene anche inquadrato in termini di target, poiché si tende a studiarlo in relazione all'odio rivolto verso specifici gruppi di persone, quindi odio antisemita, odio islamofobo, odio omo-lesbo-bitransfobico, odio misogino, di conseguenza odio nei confronti di una categoria di persone che spesso volentieri viene anche presa come un insieme unico, un amalgama unico, e si fa, come si tende a dire, di tutta l'erba un fascio dell'intera categoria. E l'odio tende a ripercuotersi sull'intera categoria, indipendentemente dalle azioni dei singoli. E quindi di solito si utilizza più o meno questo genere di definizione per parlare di hate speech, ma appunto se ne possono trovare altre. Negli ultimi mesi mi è capitato di leggere un paper in cui si cercava hate speech, ma la definizione di hate speech era diversa. Si parlava di hate speech in relazione a comunicazione che promuoveva pensieri politici nazionalisti e totalitari e fascisti in tal senso, e inoltre che poteva essere considerato come un crimine d'odio secondo la legislatura statunitense. Quindi capite che già si tratta di cose effettivamente diverse. Ecco, certo. Si può anche definire tale hate speech, perché magari contiene anche dei messaggi che sono di odio nei confronti di minoranze e simili. L'hate speech non è necessariamente solo contro le minoranze, però, come dicevo, è una questione piuttosto complessa. L'importante è che si riconosca questa difficoltà e che ogni persona, ogni studioso, quando deve parlare di hate speech, ne dia una definizione. Se non se ne dà una definizione, non si può parlare di niente, perché stiamo parlando del nulla, praticamente.
Senti, Gloria, ti sei occupata di un aspetto particolare del speech, nel senso, noi stasera parliamo della prospettiva della linguistica, ma in questa prospettiva generale c'è una parte dell'hate speech, che è quello dell'hate speech online, che è nella tua materia si chiama appunto linguistica computazionale. Tu te ne sei occupata, ce ne puoi parlare?
Esatto. Di solito quando si studia hate speech lo si studia per quel che riguarda la sua produzione online. Non è ovviamente l'unico contesto in cui si produce hate speech, basta entrare in un bar per sentire i peggio discorsi d'odio tendenzialmente attorno a una partita di briscola. Tuttavia i linguisti non possono attrezzarsi e andare per un annetto in tutti i bar di tutta Italia per studiare l'odio espresso in quel modo. Di solito si utilizza appunto l'odio online perché è molto più facile da reperire, e c'è anche da dire una cosa: purtroppo internet ha permesso la creazione di casse di risonanza in cui l'odio online è molto diffuso e tende a diffondersi al di fuori invece di quella che sarebbe la chiacchiera da bar, perché tende ad avere di conseguenza maggiore pubblico e quindi maggiore impatto e quindi fa più danni. Studiare l'odio online di solito se ne occupa appunto in primo luogo la linguistica computazionale. La linguistica computazionale è una branca specifica della linguistica che è a metà tra la linguistica, quindi lo studio della lingua e del linguaggio, e l'informatica. Di solito lo studio dell'hate speech è fatto da team composti sia da linguisti sia da linguisti computazionali, che quindi hanno anche delle competenze informatiche, sia da ingegneri informatici o informatici, che quindi possono mettere ulteriori competenze. Perché? Perché per studiare l'odio bisogna studiarlo con metodo, non si possono prendere due o tre commenti d'odio di qua e di là per dire abbiamo, adesso possiamo studiare l'hate speech. Bisogna tirare giù molti commenti e farlo con rigore. Non si può studiare l'odio generalizzato, bisogna tendenzialmente studiare l'hate speech in relazione a dei target. Questo perché l'odio cambia moltissimo tra un target e l'altro. L'odio razzista non utilizzerà le stesse strutture dell'odio misogino. E conseguentemente un team di linguisti computazionali, linguisti, a volte psicologi, a volte informatici e vi dicendo, si riunisce per creare un corpus, quindi una raccolta di testi di odio, e si utilizzano queste raccolte perché permettono di studiare l'odio su una scala più elevata e più rigorosa rispetto a qualche commento preso qua e là. Avere più dati permette di andare oltre alla particolarità del singolo messaggio d'odio e permette di trovare i punti in comune, le regolarità e quindi i pattern che ci sono tra i vari messaggi d'odio, per poter capire in generale come l'odio si esprime, al di là della particolarità del singolo caso, ecco. E per fare questo servono delle competenze computazionali, perché tirare giù 2 o 3 mila commenti da Twitter, Twitter è uno dei social network che si utilizzano di più, ecco, per tirare giù e analizzare 2 o 3 mila commenti da Twitter servono di solito delle competenze computazionali. Inoltre, perché di solito su questi database si addestrano poi, eventualmente non tutti gli studi sono fatti per questo, ma si addestrano anche dei tool automatici, degli strumenti automatici che poi possano trovare da soli l'hate speech, con risultati non sempre eccezionali.
Ecco, poi abbiamo anche un esempio su questi risultati non sempre eccezionali, ma prima direi di fare un attimo una specie di stop su questo punto, perché ovviamente quando noi pensiamo agli algoritmi dei social network siamo abituati a pensare a team di ingegneri informatici e tutto, e poi scopriamo che in realtà, appunto, come ci ha appena spiegato Gloria, dietro ci sono anche dei linguisti, che sono proprio quelli che vanno a cercare queste regolarità di strutture della lingua che ci permettono di arrivare a questa identificazione. E quindi chiederei un attimo alla nostra ospite di spiegare un attimo meglio qualcosa rispetto ai fantomatici algoritmi dei social network, ma soprattutto il connubio tra quella che è automazione e invece annotazione manuale di questi fenomeni.
Esatto. Cioè, allora, la situazione anche qui è molto variegata, ecco. Non c'è... è piuttosto difficile fare un discorso che includa tutte le casistiche possibili, però di solito comunque per creare un corpus di hate speech bisogna appunto raccogliere dei testi, e a quel punto bisogna studiarli e annotarli. Annotarli significa prendere ogni singolo testo, e ve la sto facendo molto semplice, e praticamente dire: questo testo contiene odio? Sì? No? E fare questa annotazione di solito inizialmente viene fatta manualmente, viene fatta utilizzando degli annotatori umani che dopo aver deciso delle linee guida, quindi dandosi delle regole su cosa sia hate speech e cosa non lo sia, anche sulla base della letteratura esistente sull'argomento. Ovviamente queste regole devono essere poi esplicitate, rese disponibili, accessibili a tutti, perché bisogna, perché se, se, perché bisogna essere trasparenti su queste cose. Chi non è trasparente? Beh, ci sono dei problemi. E successivamente, dopo che ci si è accordati su cosa sia o non sia l'hate speech, bisogna annotarlo e definire nel nostro database quali messaggi sono d'odio e quali no. Questo percorso di annotazione viene fatto in maniera manuale, appunto. Ma l'annotazione manuale, noi siamo abituati a pensare che l'algoritmo magari sia meno preciso e di conseguenza, quando bisogna correggerlo, bisogna andare a sentire un annotatore manuale, una persona vera dietro l'algoritmo. Ma bisogna anche sfatare un mito. Nell'annotazione dell'hate speech, nel riconoscimento dell'hate speech, anche gli esseri umani non sono sempre d'accordo, perché l'odio spesso e volentieri è una questione di punto di vista ed è una questione anche di quanto personalmente ci colpisce, del nostro background socioculturale e anche delle nostre sensibilità personali. Di conseguenza è molto difficile per due annotatori essere d'accordo sul 100% dell'annotazione, del riconoscimento dell'hate speech. E ciò in realtà è normale e intrinseco in questo lavoro. Di conseguenza bisogna attuare delle strategie per dirimere questo disaccordo tra annotatori. Di solito si fa in maniera molto semplice: tre persone annotano lo stesso tweet, lo stesso messaggio. Se due dicono no e uno dice sì, vince il no. Se due dicono sì e una dice no, vince il sì. La terza persona fa un pochino da ago della bilancia da questo punto di vista. Si fa in questo modo, numericamente. Sulla base della notazione umana si addestra poi un tool automatico. Il tool automatico, ce ne sono a decide, io parlo poi di tool automatici, non utilizzo il termine intelligenza artificiale, che negli ultimi tempi va moltissimo, perché di solito si dovrebbe parlare di reti neurali in questo caso, ma è un discorso complicato. Il punto è che un tool automatico si addestra sulla base del lavoro degli esseri umani. Il tool automatico serve perché per due motivi. Uno, è molto più veloce di un annotatore umano. Il tool automatico può processare migliaia di messaggi in pochi minuti o in pochi secondi, laddove un annotatore umano impiegherebbe molto più tempo. Di conseguenza, l'annotatore automatico è molto più conveniente da questo punto di vista, perché serve meno personale, serve meno tempo e via dicendo. In secondo luogo, annotare hate speech è un lavoro logorante da un punto di vista psicologico. Sappiamo di annotatori, moderatori, ad esempio di Facebook, che dopo aver passato mesi a moderare l'odio sulla loro piattaforma soffrivano di sindrome da stress post-traumatico. Di conseguenza ci sono delle conseguenze psicologiche abbastanza importanti quando si annota hate speech. Annotarlo per tanto tempo e molto di frequente non fa particolarmente bene alla salute. Di conseguenza, lasciare questo lavoro a una macchina che non soffre di stress post-traumatico è una cosa buona. Però c'è un problema. La macchina non è perfetta. Non siamo perfetti noi umani quando annotiamo, non siamo sempre d'accordo. Una macchina a sua volta commette degli errori. E attualmente l'accuratezza della maggior parte di questi strumenti automatici per annotare l'hate speech si attesta attorno al 60/70%. Quindi su 100 messaggi 60-70 li annota bene, un 30% però non viene annotato bene. Sembra poco. In realtà per arrivare al 60-70% si è lavorato per anni e attualmente è molto difficile da superare questa soglia. Di conseguenza bisogna mettere le cose in prospettiva. I tool automatici servono, sono utili, sono per certi versi fondamentali, ma hanno i loro limiti, sono degli strumenti.
E a proposito di tool automatici e di conseguenze, forse l'esempio che poi si riferiva prima Chiara, recentemente è successo un caso molto particolare, e cioè il famoso caso della Finocchiona. Non so se voi l'avete, se i nostri amici che ci seguono. Cioè, sostanzialmente, non so chi non conosce questa triste persona che non conosce la Finocchiona. La Finocchiona è un salame buonissimo toscano, che però a un certo punto Facebook lo ha riconosciuto come un insulto e ha bloccato la pagina, comunque alcuni post. E poi chiaramente sono intervenuti il consorzio di tutela, eccetera, eccetera, però questi casi non sono casi molto, non sono rarissimi, non sono rari, anzi cominciano ad essere piuttosto frequenti. Ti chiedo, Gloria, come si può fare per evitare che succedano queste cose, se esiste la possibilità?
Addestrando meglio i tool automatici, brutalmente, perché allora, un tool automatico, allora, l'hate speech non è una varietà di lingua, è un metodo di è un modo di comunicazione, è un modo di comunicazione ostile, violento e degradante, ma non è una varietà di lingua. Che cosa vuol dire ciò? Una varietà di lingua è una. Passatemi il termine, se ci sono delle linguisti che stanno ascoltando, Chiara esclusa. È una tipologia di italiano. Nell'italiano ci sono diverse varietà di lingue, sono caratterizzate sia dal lessico che usano, quindi dalle parole che usano, sia dalla struttura della frase, dalla sintassi e in generale dall'ordine delle parole. L'hate speech non è una varietà perché non è caratterizzato dalla sintassi. E quindi, a un livello di frase, l'hate speech può essere espresso sia nella maniera più sgrammaticata possibile, quindi con un tweet tutto in caps lock, senza punteggiatura, 77 errori di battitura, che sembra come se la persona stesse vomitando sulla tastiera. Questo abbiamo anche visto che in realtà gli annotatori tendono a percepirlo come un hate speech più violento rispetto ad altri, perché sembra che è fatto in maniera molto scomposta. Tuttavia, allo stesso modo, l'hate speech può essere espresso nella maniera più grammaticalmente corretta possibile. Se su Twitter qualcuno scrivesse: "Personalmente ritengo che tutti i musulmani d'Europa dovrebbero subire la pena capitale", questo è perfettamente detto con un italiano molto forbito ed è assolutamente hate speech perché è un augurio di morte. Spero che questo, che aver parlato di hate speech così esplicitamente non butti giù il video, ma vediamo. Però il fatto è che appunto l'hate speech non si riesce a descrivere dal punto di vista sintattico. Di conseguenza, di solito, uno degli indizi maggiori per definire, per trovare l'hate speech è basato sul lessico che utilizza. Quindi un lessico legato all'uccidere, alla morte e ovviamente a tutto un lessico offensivo e degradante, i cosiddetti slur, detti all'inglese. Però il fatto è che il lessico può essere utilizzato in tanti modi. Esclamazioni offensive possono essere utilizzate appunto in maniera offensiva, così come possono essere utilizzate in maniera enfatica, oppure anche per reclamare per sé un insulto che veniva utilizzato, ad esempio, nella comunità queer, fra le persone omosessuali. Succede spesso di vedere persone della comunità queer che si definiscono froci. Perché? Perché stanno reclamando un insulto per toglierlo dalle mani di coloro che lo utilizzano per insultarli. Di conseguenza, utilizzare solo il lessico per identificare l'hate speech è una strategia ed è sicuramente un modo per trovare determinato hate speech, ma non è la soluzione a tutti i problemi. Bisogna inserire anche altre variabili nell'addestramento del tool automatico. Bisogna andare a vedere la struttura stessa della frase. Ad esempio, mi pareva di leggere che nel messaggio che era stato censurato da Facebook, praticamente Finocchiona era inserito in un post in cui era molto chiaro che si trattasse non di un insulto, bensì di un prodotto. La Finocchiona, scrivevano con la F maiuscola, è un prodotto che ha il sapore della storia. C'erano, scrivevano nel post, c'erano molti indizi anche per una macchina che questo non fosse un messaggio d'odio, ma bisogna dare alla macchina gli strumenti per riconoscerlo, tenendo anche conto del fatto che non avremo mai il 100% di accuratezza. Di conseguenza, errori capiteranno. Un altro modo per evitare che errori del genere capitino è non cancellare i messaggi d'odio. Non è necessariamente la soluzione migliore, non è necessariamente una soluzione che è sempre fattibile. Però un altro modo per contrastare l'hate speech online, oltre alla cancellazione del messaggio, è anche la creazione di una controargomentazione che in qualche maniera porti delle informazioni che contrastano l'odio.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Quindi per esempio tutti i migranti vengono in Italia per toglierci il lavoro, argomentazione sotto, non è vero per questo, quest'altra, quest'altra ragione. Anche qui, se lo deve fare un essere umano è un lavoro pesantissimo. Se lo deve fare una macchina, lo è molto di meno. Abbiamo negli scorsi anni avuto casi in cui sono stati addestrati dei tool per fare questo lavoro qua. Non è detto che sia la soluzione migliore, ma sicuramente se non si, tra virgolette, censura in questo modo l'odio, si evitano anche casi come quelli della Finocchiona. Però ecco, diciamo che
non censurandolo si danno anche alle macchine stesse dei dati in più su cui lavorare e poi riflettere sempre tra virgolette trattandosi di macchine anche sui propri errori e cercare quindi di migliorarli forse.
Ma non è detto in realtà, perché spesso volete comunque sia i commenti cancellati e quindi non più visibili, non è detto che non siano più nella memoria del sito, cose di questo genere. Quindi se il tool è di Facebook stesso, non dovrebbe per lui essere un problema, ecco. Però ecco, sì, di sicuro bisognerebbe addestrarli meglio e dare loro più dati. Qui chiaramente l'algoritmo aveva soltanto Finoc come dato e poi ci poteva aggiungere il segmento finale, i vari morfemi finali e tra i quali magari aveva anche quelli one ona e quindi ha esteso il tag a se c'è Finoc più suffissi vari allora è odio. Lì avrebbe chiaramente l'uso di Finocchiona come salame magari non era una cosa che gli era stata insegnata. Bisognerebbe quindi dare loro più dati.
Beh, io adesso faccio questa breve puntualizzazione. Ci sono nella lingua italiana, ma spesso nelle espressioni locali, dei termini che hanno una doppia valenza. Per esempio, a Roma ti do una pizza e ti do uno schiaffo. Quindi immaginate il tweet di risposta in cui se prendessi quel migrante gli darei una pizza. In realtà...
Oddio, l'algoritmo esplode!
Beh, l'algoritmo penso che lo prenderebbe. Beh, guarda che bravo questo. Cioè adesso
gli offre una pizza.
Gli offre anche una pizza. Invece in realtà la pizza in quel caso ha un altro significato.
in Italia dobbiamo anche tener conto di dialettismi, di regionalismi, la questione è in effetti piuttosto complicata. E poi la polisemia a livello computazionale, di addestramento di algoritmi, è veramente complicata, perché bisogna in qualche maniera che il tool riesca a capire il senso della frase, ma in un caso come gli do una pizza, può essere l'uno o l'altro, e non è detto che neanche l'annotatore umano lo riesca a capire se non ha presente un contesto extralinguistico che la macchina invece non può aver presente o non in maniera così chiara. È estremamente difficile.
Sì. Ecco, se non so se ci sono domande dal pubblico. Se
no... Ci sono alcune domande, ma adesso, diciamo, adesso scorriamo. Ti dico, per esempio, c'è la testimonianza di un nostro amico Fabio, che si chiama, lo scrive lui, Fabio Terrone, e giustamente ci dice che lui ha lottato per anni per iscriversi sulle piattaforme Microsoft utilizzando il suo cognome. Fabio, mi auguro che tu abbia risolto. Da noi non hai avuto problemi, perché sei iscritto regolarmente a Forensics Group e quindi senza problemi. Poi c'è dunque... allora... Torno indietro, una domanda. Che rapporto intercorre tra l'argomento trattato, questo di oggi, e la medicina, inteso come psicologia? Ci sono dei profili?
Oh, Gesù! Esatto. Allora, no, ci sarebbe molto da dire. Non è stato, da quello che ne so, un campo particolarmente indagato. O almeno, io personalmente non so se sto interpretando bene questa domanda. Quando mi si parla di hate speech e psicologia, mi viene da pensare all'uso di termini dispregiativi che sono legati magari alle malattie mentali, o ad altre patologie, o alla neurodiversità, che non è una malattia mentale, e via dicendo.
No, penso che qui si riferisca, se ho ben capito, si riferisca all'analisi del soggetto autore dell'hate speech sotto il profilo psicologico.
Ok, allora...
Quindi come un soggetto deviato, malato...
Allora, non vi so dire da un punto di vista scientifico che cosa è stato prodotto a riguardo. Mi viene un po' da dire che nel nostro campo sia molto difficile fare una profilazione di questo genere, perché bisognerebbe andare a raccogliere delle informazioni personali dell'utente che non è detto che siano disponibili e o non è detto che siano condivisibili, perché sono giustamente private. Da un altro punto di vista, per quello che è la mia esperienza personale, da un punto di vista psicologico, io starei molto cauta a fare la profilazione psicologica appunto dell'odiatore, perché credo che sia una strada scivolosa per pensare che l'odiatore sia qualcuno di malato, che non potremmo mai essere noi odiatori di nessuno e che l'odiatore sia quindi qualcosa di alto rispetto alla persona normale. Ma da quello che ho visto, l'odiatore non si caratterizza come una persona malata. A volte capita di avere persone inconsapevoli dell'uso delle piattaforme online, quindi del fatto che il loro commento, che magari avrebbero fatto lo stesso al bar davanti a una birretta, davanti a una partita di briscola con gli amici, ma se uno va al bar a parlare della Boldrini, a definirla una bagascia che dovrebbe morire, è un conto. Se lo vai a scrivere sotto il profilo della Boldrini, è un altro, e poi ci sono anche le conseguenze penali da quel punto di vista lì. Conseguenza, a volte possiamo vedere gli odiatori da un punto di vista di persone che utilizzano i social in maniera ingenua, tra virgolette, di conseguenza non hanno un'amplissima alfabetizzazione digitale. Da un punto di vista però psicologico, ben più difficile dire. Io personalmente ciò che ho visto di più negli odiatori, nel caso ad esempio dell'hate speech razzista, ci ho lavorato abbastanza sull'hate speech razzista, è un senso di rabbia e di paura anche. È un sentimento di sentire, proprio l'idea di sentirsi minacciati da un nemico altro e con il quale non ci si può interfacciare. E, di conseguenza, il sentimento di paura è ciò che io personalmente ho percepito di più, oltre che ad una visione molto polarizzata in tal senso del discorso. Quindi di sentire il nemico, il target dell'odio, come proprio un avversario, con un rapporto molto diretto.
La nostra amica ci chiede, si chiama Sonia, le è mai capitato di studiare o incrociare analisi riguardanti il grooming online? Mi chiedevo se vi fossero studi specifici sull'utilizzo della lingua in tal senso. Se la domanda è difficile, poi sappiamo dove beccarla, Sonia.
In realtà è una domanda bellissima.
Ah, e grazie, Sonia.
È stupenda. Secondo me sarebbe estremamente interessante fare un'analisi dell'hate speech in tal senso. Il fatto è che, oltretutto, bisognerebbe anche definire cosa si intende per grooming. Non so se Sonia può specificare, perché magari si può intendere grooming da un punto di vista sessuale di minori, oppure grooming nel senso di cercare di attirare in gruppi estremisti magari dei soggetti giovani o che possono essere in qualche maniera isolati e quindi facili prede di ideologie estremiste. Però da un punto di vista di grooming di minori, da un punto di vista sessuale, non saprei dire. Da un punto di vista invece di grooming di persone magari socialmente isolate, giovani o impressionabili, che non è detto che siano sempre giovani, verso ideologie più estremiste, non saprei dire esattamente quali studi ci siano, ma ci sono effettivamente dei punti di contatto da questo punto di vista. L'hate speech però va visto come una produzione molto estrema, molto esplicita di odio. Di solito il grooming viene fatto in maniera molto più sottile e quindi utilizza delle modalità molto più verso l'implicito. Di conseguenza, se si vuole andare a vedere l'odio o in qualche maniera il sentimento anche di supremazia del proprio gruppo rispetto agli altri, in quel caso lì bisogna andare a vedere non tanto l'hate speech, che è una produzione molto forte, molto estrema, bensì le microaggressioni, ossia sì, sti migranti però non hanno la nostra stessa cultura, con loro non ci si può parlare, ci sono degli studi che hanno dimostrato che gli africani sono meno intelligenti e cose di questo genere. Ecco, bisogna andare a vedere delle forme più soft di odio. Ecco.
Ma forse mi viene in mente, non so se può essere un esempio che può essere simile di grooming, per esempio durante il Covid, tutto il discorso di odio per portare la gente verso una filosofia complottista, no-vax, eccetera. Quindi ci stanno fregando,
La struttura del post-negazionismo, di qualunque negazionismo si stia parlando, è una struttura linguisticamente abbastanza riconoscibile da certi tratti, diciamo, semantico-pragmatici, oltre che lessicali. Gloria potrà confermare sicuramente, ed è chiaramente è stata utilizzata durante la pandemia in maniera, diciamo, estensiva. Questo, diciamo, umanamente ci ha fatto dispiacere, professionalmente ci ha fatto piacere, nel senso che avevamo tanti dati, perché poi i linguisti vivono questa divisione, diciamo, per cui umanamente ti dispiace quando vedi questi post ci rimani male quando noti per tanto tempo, come diceva Gloria, questi post di linguaggio d'odio, però poi allora si dici guarda quanti dati e quindi sì. Sei un po'.
Sì, esatto, c'è molto questa dicotomia qui. Ah, ho 700 tweet da analizzare.
Che bello!
Solo il 13% è di odio. Caspita, è veramente poco. Cioè, è una cosa buona che sia poco, tecnicamente. Però no, pochi dati, ne devo trovare di più, devo andare ad analizzare altri 2000.
E poi parti con qualche insulto per provocare qualcuno e quindi poi... No? No, per esempio, adesso tornando seri, l'esempio che facevo prima è capitato durante il periodo, diciamo, come proprio tipico del lockdown, eccetera, dove tutti eravamo un po' reclusi, di piccoli gruppi spontanei che crescevano sempre di più, che poi sono diventati gruppi di migliaia di persone, che poi si sono ritrovati per strada, che poi si sono ritrovati a fare... Quindi... Questo portare dentro attraverso il linguaggio d'odio.
Non solo. Io personalmente ho fatto delle piccole... Avevo iniziato a fare delle piccole ricerche che poi purtroppo non hanno preso i fondi e quindi non sono andate avanti sulla comunicazione molto polarizzata del complottismo online nell'epoca del Covid, soprattutto in termini anti-vax o no-vax. E, molto interessante è stato il ruolo di Telegram in quel periodo, perché è una piattaforma estremamente più controllata rispetto a Facebook o Twitter o altro, e di conseguenza dava l'illusione almeno di un ambiente meno controllato. Poi in realtà non è vero, però è per un'altra storia. In quei casi lì però anche lì l'odio non era l'espressione estrema di qualcos'altro che in quel caso, per quel che mi riguarda, era di nuovo una polarizzazione, una visione molto polarizzata della situazione. Un noi contro loro è una tipica retorica populista, perché il populismo è considerato una retorica, un'ideologia vuota. Il populismo può presentarsi in qualsiasi forma. Il punto del populismo è un noi, che viene inteso come noi il popolo, contro un loro. E chi è il popolo? Semplicemente qualcuno che si oppone a loro, che viene utilizzato e preso a tavolino in quel momento. Quindi noi possono essere gli italiani contro gli immigrati, o in quel caso era il popolo contro l'élite, la casta, i professoroni, le lobby farmaceutiche, sì. Che con i vaccini impiantano un chip e c'è scritto poi che non siete più esseri umani e praticamente
5G, io sto ancora cercando di prendere il 5G, sì, però
sì. Assolutamente. Ed ecco, e praticamente in questo modo si era il motivo per cui poi queste gruppi sono diventati sempre più numerosi, è che mettendo da un lato una paura che può anche essere giustificata nei confronti di qualcosa di nuovo, si crea dall'altro lato un gruppo di gente che ha in comune soltanto il fatto di non fare parte di coloro, insomma di trovare in qualche maniera negativo l'outgroup, il nemico di turno sostanzialmente, quindi in questo caso l'esistenza di questi vaccini e di chi ti vuol far vaccinare sostanzialmente.
Certo.
Di conseguenza tra questi gruppi anti-vax ci poteva essere chiunque, ci poteva essere il vero no-vax che proprio nessun vaccino per lui è sicuro, quelli che io ho fatto tutti i vaccini ma questo qui non lo voglio fare, e poi in tutto questo si andavano anche ad infilare molte altre visioni del mondo. Ho letto l'inimmaginabile, quelli che Papa Francesco è il Papa Nero, le piramidi servono per controllare telepaticamente le persone, sta arrivando l'Anticristo e per cui l'Anticristo era sempre Papa Francesco, non ci si metteva d'accordo su cosa fosse Papa Francesco, e il 5G è malvagio e via dicendo. E niente, però appunto c'era grande mescolanza, solo che in questi gruppi si creavano anche delle echo chamber, quindi delle camere di risonanza in cui poco a poco magari anche le persone meno moderate rischiavano di venire estremizzate sempre di più e quindi si passava a auguri di morte nei confronti dei politici, incitazione alla rivolta armata, posto in cui si diceva di essere contenti del fatto che qualcuno aveva avuto un incidente d'auto e perché lo si stava facendo, lo si stava riconducendo al vaccino e di conseguenza, hai visto? Quello lì si è vaccinato e adesso è morto, povero sfigato. Gli sta bene, così imparava a vaccinarsi, cose di questo genere. Sì.
Devo dire che si sono raggiunti livelli veramente altissimi in senso negativo. Bene, comunque sono le 20:15, quindi insomma, siamo andati chiacchierando qui, potremmo stare ore qua con due.
Beh, un argomento molto complesso, come diciamo abbiamo visto anche con la nostra ospite tutto, quindi sicuramente cioè, è talmente è complesso, quindi scivola un po' da tutte le parti, sì, però siamo riusciti diciamo, un pochino a tenerlo nel quello che ci eravamo proposti, almeno credo, spero. Poi però chiaramente sì. C'è tantissimo altro da dire che si potrebbe dire.
Ma io lo lascio come auspicio, un pensiero che abbiamo fatto anche diciamo con Chiara prima, la possibilità comunque che si arrivi a determinare quello che è libero dissenso da quello che invece è odio, e poi che vi sia la possibilità di scrivere anche dei contributi storici nei social senza essere bloccati. A noi arrivano, Forensis Group arrivano continuamente, poi non so perché li mandano a noi, perché pensano che noi siamo legati a Facebook, in realtà non c'entriamo nulla, ci arrivano segnalazioni dicendo mi è stato bloccato il profilo perché ho scritto un commento in cui c'è la parola Hitler o c'è la parola Mussolini, però era un contesto o era una citazione oppure era un commento di tipo storico. E allora giù a mettere, non so, a sostituire la A col 4, a mettere i puntini tra una lettera e l'altra, per fare in modo, per ingannare l'algoritmo. Ma
questo allora,
vivere così.
Questo è terrificante, il fatto che quello lì non è più neanche individuazione dell'hate speech, sostanzialmente. Hitler non dovrebbe essere una parola chiave da sola, in alcun modo. Ci dovrebbero essere delle sequenze sintattiche in cui, e anche queste non sarebbero neanche da trovare, perché potremmo avere il neonazi che dice Hitler aveva ragione, potremmo avere lo storico che riporta all'epoca Tizio pensava che Hitler avesse ragione. Come si fa a riconoscere l'uno o l'altro?
Infatti c'è un amico adesso che ci chiede, Luca, può essere utile secondo voi rileggere alla luce di tutto ciò alcuni discorsi storici di alcuni capi di Stato? Cioè.
Ma allora, analizzare storicamente il modo in cui l'odio viene prodotto anche da un punto di vista linguistico può essere interessante, perché abbiamo molti esempi anche di lettere, pamphlet, vi dicendo, che risalgono anche a ben prima del 1900, in cui possiamo vedere le diverse forme che l'odio può assumere. E secondo me, da un punto di vista di linguistica storica, potrebbe essere estremamente interessante, perché vediamo il modo in cui magari c'è stato anche un cambiamento nell'espressione dell'odio da un punto di vista lessicale. Certi termini erano utilizzati in maniera dispregiativa, altri non lo sono più e via dicendo. Però dovrebbe essere fatto per curiosità linguistica come valore, come ricerca accademica, non dovrebbe essere fatta per dare un giudizio morale sulla gente, sostanzialmente, anche perché
certo.
Non ha molto senso.
Comunque, se posso lasciare con, legandomi a quello che hai detto tu, con una chicca, un vero esempio di linguaggio d'odio in questo senso erano i pamphlet, appunto, alle elezioni della seconda elezione della presidenza americana, tra il gruppo fidanzato da Jefferson e quello poi che portò alla rielezione, alla seconda rielezione di Washington. C'erano delle cose che tra l'altro sono state pubblicate, cioè sono tutte gratuite, disponibili online, veramente epiche e molto simili a quelle che insomma ancora adesso vediamo, abbiamo analizzato oggi, tipo dobbiamo andare a bruciargli la casa, oppure la parola creolo usata come insulto, in maniera, cioè essere creolo aveva delle conseguenze anche politiche, nel senso se sei creolo non puoi in realtà far parte del governo, non puoi votare, non puoi essere americano, quindi diciamo un po' tutto si tiene alla fine nella linguistica, nella lingua, poi tutto alla fine si tiene, le strutture hanno dei corsi e ricorsi, non solo storici. Ecco, scusate la piccola nota finale.
Ma devo dire che mi avete veramente, cioè mi ha affascinato stasera questa chiacchierata, e io ringrazio Gloria innanzitutto, ma ringrazio anche Chiara per aver intanto voluto questo incontro e per aver dato anche il suo enorme sensibile contributo alla riuscita della serata. Siccome sono le 20:20 e qui si fa presto a passare dal Forensis Caffè saltando l'aperitivo si arriva direttamente alla cena, allora io vi saluto tutti quanti i nostri amici che ci hanno seguito, anche stasera erano tanti, saluto te Gloria, ti ringrazio, speriamo di averti qualche altra volta, adesso che hai capito, hai trovato la strada, puoi anche tornare.
Grazie a voi, è stato veramente caridissimo e le domande che sono state fatte dal pubblico sono stupende, è stato un piacere, veramente.
Bene, noi torniamo la prossima settimana, il 20 marzo alle 19:30, parleremo di conseguenze penali dei dissesti idrogeologici, il ruolo della geologia forense. Incontreremo Rosa Maria Di Maggio, che è un'altra amica di Forensis Group, e affronteremo il tema appunto molto, molto, molto particolare. Nell'Italia dei dissesti idrogeologici non è sempre agevole l'accertamento delle responsabilità. Vedremo come la geologia forense può aiutare a capire e a comprendere queste dinamiche. Per cui io vi risaluto, vi auguro ancora buona serata. Ciao Gloria, ciao Chiara, ciao a tutti.